Sono con Giorgio Boscagli in un bel parco urbano di Roma, a Villa Torlonia, però con lui voglio parlare di parchi nazionali e la prima domanda che faccio è proprio la differenza fra il concetto di parco nazionale, la funzione di parco nazionale e l'idea che più o meno un cittadino medio ha dei parchi, cioè un posto dove si va a godere del verde e possibilmente anche degli animali.
Allora, l'elemento cardine di questa differenza è che il parco dove ci troviamo è un parco che nasce con una missione prioritaria che è quella del benessere delle persone che lo frequentano e dove i valori naturalistici e ambientali fanno da corollario a questo punto focale che è appunto il benessere dei frequentatori. Un parco nazionale, ma in generale un parco naturale, è un territorio dove la priorità della missione dell'istituzione che lo gestisce dovrebbe, non uso casualmente il condizionale, essere la conservazione della natura. Questo non significa che sto pensando a parchi nazionali privi della presenza dell'uomo. Siamo in un paese occidentale, in un continente ad altissima antropizzazione. E mi rendo conto che dobbiamo tenere in altissima considerazione anche il benessere, ma anche qui sottolineo l'anche, il benessere delle persone che ci vivono e di quelli che lo frequentano. La cosa importante è riuscire a mantenere diritta la barra del timone che deve essere, cioè la missione prioritaria, la conservazione della natura, ovvero della biodiversità.
Nella legge di bilancio del 2018 ci sono stanziati dei fondi per l'istituzione di nuovi parchi nazionali, Portofino e il Matese. Poi in un'intervista precedente, in un'altra puntata di Ecosistema, il ministro Costa ha ribadito la sua volontà di istituire questo famoso Parco del Delta del Po che è pensato e voluto da tantissimi anni. Secondo lei sono necessari questi nuovi parchi? Ce ne sono altri? Ci sono altre zone d'Italia che andrebbero protette appunto dall'istituzione di parchi nazionali?
Allora, il discorso è sicuramente complesso e come chiacchieravamo a ruota libera prima dell'inizio dell'intervista, io considero questi che lei ha citato come una sorta di esercizi di ottimismo. In realtà, se pensiamo a tempi ben più lontani, quando si vagheggiava di Parco Nazionale del Gennargentu, o se penso all'ultraventennale storia del Parco Nazionale della Costa Teatina, Costa Abruzzese praticamente, che sono oltre 20 anni, forse qualcosa di più, che se ne discute senza arrivare a una conclusione. Adesso pensando a Portofino, pensando al Matese, pensando a tutto quello che di nuovo è arrivato sul tavolo delle ipotesi, io ho la sensazione che in realtà l'iter istitutivo di queste aree protette, stia diventando appunto un esercizio di ottimismo, perché non si arriva mai alla conclusione. Il nostro paese, anche grazie proprio alla sua configurazione geografica, alla differenza di latitudini alle quali si sviluppa, ha una biodiversità che è, senza farne, come dire, un vanto, noi siamo più bravi, voi meno. Comunque noi abbiamo la biodiversità più ricca d'Europa, su questo non c'è dubbio. Quindi è chiaro che abbiamo un dovere di tutela di una quantità di valori che magari in altri paesi del centro o del nord Europa non sono così variegati. Saranno ricchissimi anch'essi, ma non così variegati. Questo significa che dobbiamo anche metterci in testa come dire, abbiamo una responsabilità verso le future generazioni di conservare questa ricchezza. Ecco, io ho la sensazione che nella situazione politica attuale sarà davvero molto molto difficile arrivare effettivamente alla istituzione di questi nuovi parchi, molti dei quali conosco per averli visitati o per aver lavorato su quei territori, e confermo esattamente quello che dicevo prima, cioè che c'è una ricchezza di valori che andrebbe assolutamente, assolutamente tutelata. Purtroppo non arriviamo mai ad avere come dire, un quadro parlamentare che ci permette di andare serenamente verso l'istituzione di queste nuove aree protette.
Parliamo però dell'esistente, dei parchi che ci sono. Sono 24 e hanno una lunga storia. Il primo è degli anni 20, l'ultimo è stato istituito pochi anni fa. Che momento storico è questo per i parchi nazionali? Hanno sufficiente personale, sufficiente finanziamenti? Riescono a rispondere al loro compito istituzionale di protezione, di conservazione della fauna, della flora e della biodiversità?
Secondo me, con grande fatica, stanno cercando di portare avanti gli elementi essenziali della loro missione istituzionale, però il discorso qui meriterebbe davvero grandi approfondimenti, nel senso che i primi parchi italiani sono del dicembre 22, gennaio 23, Gran Paradiso e Abruzzo, poi a metà anni 30 Circeo e Stelvio, poi negli anni 60 il parco della Calabria o Parco dell'Asila, che in realtà non decollò mai. Poi si è arrivati negli anni a cavallo fra 60, 70 e ancor più 80 a una grandissima e travagliatissima discussione per una legge quadro che arrivasse a istituire una vera e propria rete di parchi nazionali in Italia. Dico travagliatissima perché io, seppur giovane, ero presente e ho partecipato a quella battaglia e a quel momento di grande fermento politico. Quando, ripeto, quando siamo arrivati all'approvazione della legge quadro, sembrò veramente l'approdo di una lunghissima navigazione e ne gioimmo tutti perché finalmente l'Italia aveva una rete di parchi nazionali degna di tale nome. Se confronto lo spirito, l'attenzione con cui si guardava al problema nel 1991, quando appunto fu approvata questa legge, e quello che è successo dopo, oggi in realtà mi sento abbastanza deluso, perché se pensiamo che oggi su 24 parchi nazionali, a parte gli esercizi di ottimismo di cui abbiamo parlato prima, ce n'è oltre la metà senza presidenti e circa lo stesso senza direttori, cioè le due figure essenziali perché un parco abbia degli indirizzi e perché sia operativo. Sinceramente, ho da cittadino italiano, traducendo la cosa in politichese, dico certamente questi non sono al centro dell'attenzione, questi i parchi non sono al centro dell'attenzione della politica e non costituiscono nemmeno una delle priorità. A questo aggiungiamo che da una parte assistiamo con grande frequenza a una sottolineatura delle problematiche ambientali sulla stampa, sui media, sui social, e dall'altra a una valutazione di quello che è il peso del Ministero per l'Ambiente nell'ambito del panorama decisionale nazionale, che è desolante, nel senso che oggi le risorse a disposizione del Ministero per l'Ambiente, teniamo presente che fra parchi nazionali e parchi regionali siamo ormai arrivati a quasi il 20% del territorio nazionale, in qualche modo protetto, inserendo in questi anche i siti di interesse comunitario, le zone di protezione speciale, Rete Natura 2000, eccetera. Il problema è che per gestire la parola, la keyword direbbero gli inglesi, la chiave di lettura è la parola gestire. Tutto questo ci vogliono soldi, persone, quindi uomini e donne specializzati a fare un certo tipo di lavoro e un consenso politico da parte di chi deve sostenere queste attività, queste iniziative. In realtà io ho la sensazione che non ci sia tutto questo, anzi non ho la sensazione, essendo un operatore del settore, avendo diretto un parco nazionale da ultimo, un parco regionale prima, ho proprio la sensazione del contrario, ovvero che bene, i parchi li abbiamo fatti, per tradurre, i parchi li abbiamo fatti, ci siamo, come dire, tolti questo peso dall'anima, adesso per piacere non rompeteci le scatole, cercate di andare avanti come potete, questo vale anche per il Ministero per l'Ambiente. Cercate di andare avanti come potete, però non state a rompere le scatole perché abbiamo ben altre priorità a cui fare attenzione. Quando poi si dice che dobbiamo tramandare alle future generazioni i valori, eccetera, 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 ci si rende conto che, come dire, è come aver detto bisogna andare sulla Luna. Bene, con quali strumenti ci andiamo? Con una vecchia 500 senza benzina. Ecco, questa è la situazione.
In realtà c'è in Parlamento da qualche anno una legge che vuole riformare la legge quadro sui parchi, a cui diciamo, il mondo degli esperti naturalisti, meno male, si oppone, che sta rimbalzando fra il Senato e la Camera da qualche anno e il nodo di questa discussione è la governance, cioè chi appunto dirige, decide le politiche dei singoli parchi nazionali. C'è diciamo, una disputa, fra virgolette, anche diciamo ipotetica, filosofica, se debbano essere degli esperti di natura a dirigere i parchi, i direttori e i presidenti, oppure se siano, se sia la politica, soprattutto locale, in nome dell'autonomia, a indirizzare questi parchi, che ricordiamo non sono solo ambienti naturali, ma integrano al loro interno anche dei comuni e delle attività umane legittimamente in questo senso. Io vorrei sapere la sua, ovviamente il suo punto di vista.
Io personalmente sono convinto che, essendo la missione istituzionale di un parco quella di conservare la natura, ai vertici di queste strutture devono essere esperti di conservazione della natura. Premesso questo, sono convinto, proprio per le cose che lei sottolineava, ovvero che esiste una consistente presenza umana all'interno delle aree protette, che sopporta anche dei vincoli particolari che sono determinati dal fatto che per tutelare certi valori c'è bisogno di adottare certe accortezze, che va questa popolazione residente, che va tenuta in altissima considerazione. Il problema è quello delle priorità, nel senso che su una priorità consolidata e chiara, che è la conservazione della natura, poi, e sottolineo il poi, vanno studiate tutte le opportunità di promozione socio-economica, di sostegno delle economie locali e così via. Lei parla di governance, è un altro argomento spinosissimo. Il mio convincimento a proposito di come dovrebbe funzionare una struttura gestionale di un parco è che ci debba essere un consiglio direttivo in cui siano sì presenti anche rappresentanti del mondo politico locale, ma i vertici che decidono non possono essere condizionati prioritariamente, questa parola priorità ritorna ancora, prioritariamente dagli interessi locali, e questo purtroppo lo abbiamo visto nella gestione invece di questi ultimi anni in diversi parchi. Ha toccato un altro argomento spinoso, l'autonomia. Ecco, io personalmente, lo voglio dire con assoluta chiarezza, ritengo che il concetto di autonomia sia l'esatta antitesi di quello che dovrebbe essere, tenendo presente che vengo dal mondo di chi si occupa professionalmente di natura, in particolare di fauna. Dicevo in un'intervista in un'altra occasione che secondo me il concetto di federalismo faunistico è un concetto demenziale, e lo stesso discorso vale per il federalismo legato al concetto di ecosistemi. Quanto più vasta è la possibilità di programmazione, pianificazione della gestione di un ecosistema, e quindi con una gestione, chiamiamola pure centralizzata, democratica quanto vogliamo, ma centralizzata, tanto minore sarà il rischio che decisioni del singolo rappresentante politico, adesso non faccio una distinzione fra partiti, anche se andrebbe in qualche modo sottolineata le differenti sfumature con cui le diverse parti politiche si approcciano al problema, ma sono convinto che quanto più autonome saranno le decisioni di regioni o province, tanto maggiore sarà il rischio che andiamo a mettere in discussione la conservazione degli ecosistemi. Un'ultima nota voglio fare a proposito della famosa proposta di modifica, di aggiornamento della legge quadro, la famosa 394-91, che addirittura è dal 2009 che c'è stata una proposta senz'altro positiva all'epoca di aggiornamento, ed era quella di adeguare la legge quadro, che all'epoca non considerò a sufficienza le aree marine protette, al fatto che il valore area marina protetta, il valore mare, il valore ecosistema marino non era stato sufficientemente considerato. Poi, come sempre succede, la proposta di modifica è diventata una specie di omnibus su cui si sono saltati tutti quelli che volevano modificare qualche cosa di quella legge. Io sono molto contento, tra virgolette, che siamo riusciti nella scorsa legislatura, assieme a un gruppo che abbiamo chiamato Gruppo dei 30 e che riunisce praticamente le più autorevoli firme sul panorama nazionale che si sono occupate di conservazione della natura negli ultimi 50 anni, a bloccare, con l'aiuto di alcuni parlamentari particolarmente sensibili, l'ipotesi di modifica della legge quadro. Certo è che quel testo di legge, che abbiamo definito non a caso sfascia parchi, è oggi di nuovo depositato agli atti del Parlamento. Ci auguriamo che quel testo di legge non venga posto in discussione, perché sarebbe di nuovo una battaglia che si apre.
Io vorrei tradurre quello che ha detto poco fa con un esempio: la sopravvivenza della specie dell'orso marsicano, che è una sottospecie tipica italiana, non può essere lasciata alla decisione di un'autonomia locale, visto che questo è un patrimonio dell'umanità, essendo un animale unico, neanche solo italiano. E quindi questo è un po' il nodo della governance di cui parlavamo prima. È corretto, lei, diciamo, molti paragonano gli animali, la fauna, ma anche la flora, ovviamente, ai monumenti nazionali. Bisognerebbe tutelarli non solo per chi diciamo gestisce quel territorio, ma anche per tutto il mondo.
Assolutamente d'accordo con questa ultima affermazione, tant'è vero che in varie cose che ho scritto o sulle quali sono stato intervistato io ho paragonato l'orso marsicano, ma insieme all'orso marsicano metto i pini loricati del Pollino, l'abete dei Nebrodi come lo stambecco del Gran Paradiso, paragonabili a valori come il Colosseo o il Museo degli Uffizi. In un paese di grande cultura umanistica com'è l'Italia, è difficile far penetrare un concetto come questo, cioè che un valore naturalistico possa essere paragonato a quelli che sono i valori di cui ci fregiamo con grande orgoglio, che è appunto il patrimonio storico, il patrimonio culturale, il patrimonio umanistico. Però è così: se vogliamo che i nostri figli, come dire, godano della possibilità di vedere da lontano un orso marsicano o uno stambecco, quello che dobbiamo fare è far crescere nella cultura. Quando parlo di cultura non ne parlo in un modo alto, intendo dire la cultura popolare, la cosa che viene percepita tutti i giorni, che quando si parla di orso marsicano che viene ucciso o di cui si trovano le spoglie, ci si deve preoccupare a livello nazionale come se fosse crollata un'ala del Colosseo. Ecco, questo è un lavoro che dobbiamo ancora fare, nel senso che ci stiamo provando da diversi anni, ma in realtà non lo abbiamo ancora centrato come obiettivo. È evidente che lei parlava di orso marsicano, io ho lavorato per anni sull'orso, ne ho catturato più di qualcuno, li ho seguiti con i radiocollari, come dire, è un argomento per me che mi punge il fianco un argomento del genere. L'orso marsicano è chiaro che non dovrebbe essere gestito a livello di decisioni di autonomia locale, ci sono programmi teoricamente che coinvolgerebbero, sto parlando del progetto PATOM, più regioni, più aree protette, più, come dire, strutture pubbliche e private, che però in realtà rispetto alle aspettative che avevano ingenerato all'inizio per la conservazione dell'orso marsicano, purtroppo vediamo che i risultati non ci stanno. Allora, ce la vogliamo assumere la responsabilità di intervenire con decisioni da parte di un ministero adeguatamente dotato, e qui sottolineo con la penna rossa, di figure competenti per affrontare un tema di questo genere? Per esempio, sono anni, tra le mille cose che ho fatto, sono anche un cofondatore della Società Italiana per la Storia della Fauna. E sono anni che sollecitiamo il Ministero, il Parco Nazionale d'Abruzzo, gli altri parchi dell'area appenninica, a arrivare a lavorare insieme per la costituzione di una banca del genoma dell'orso marsicano. È vero che oggi sembra che non dobbiamo preoccuparci di una estinzione domani, perché in qualche modo si sta lavorando per la sua tutela. Ma è anche vero che se non garantiamo oggi la perdita del patrimonio genetico di un solo individuo, considerando che la popolazione è di non oltre una cinquantina, è una perdita enorme. Possibile che non si riesca a capire che questa dovrebbe essere una priorità? Siamo alle tre scimmiette sagge, io non vedo, io non sento, non parlo. Sta di fatto che questo progetto della banca del genoma dell'orso marsicano non parte. E per tornare alla domanda precedente, la governance, le decisioni, gli obiettivi dei parchi, ecco, io penso a dei parchi, sto pensando a quelli di scala appenninica, quindi tanto per essere chiari, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi che ho diretto, Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Gran Sasso, Laga, Parco Nazionale della Maiella, Parco Nazionale d'Abruzzo, Parco Regionale Sirente Velino, Parco Regionale dei Monti Simbruini, auspicabile Parco Regionale dei Monti Ernici, auspicabile Parco Nazionale Monti del Matese. Questi dovrebbero avere al punto 1 dell'ordine del giorno delle riunioni di ogni consiglio direttivo il progetto di come irrobustiamo la popolazione di Orso Marsicano, come facciamo ad ampliare l'area di frequentazione, non voglio parlare ancora di areales perché sarebbe troppo un tecnicismo, l'areale di presenza dell'Orso Marsicano, come facciamo a farlo tornare stabilmente ai Monti Sibillini o sui Monti della Laga. Questo punto 1 all'ordine del giorno non c'è mai stato e io non vedo che tiri un'aria tale da far supporre che ci sarà.
Parliamo adesso al pubblico non esperto, a chi ama frequentare i parchi, cioè la popolazione. Come dovrebbero approcciarsi a un parco? Che cosa deve cercare un visitatore in un parco? Come deve comportarsi? Cosa deve fare? Soprattutto cosa non deve fare? Per essere parte di questo processo di evoluzione culturale orientata alla conservazione di questa natura?
Allora, dovremmo arrivare a una crescita culturale tale da permettere a tutti di dire: sono stato al Parco Nazionale d'Abruzzo, tanto per dirne uno, so che lì c'è l'orso marsicano, che è un vanto del paese, io non l'ho visto, ma io sono felice perché è bello sapere che c'è. Questa è la sintesi. Dopodiché, cosa fare e cosa non fare? Io direi che tutte quelle attività non coerenti con le esigenze di conservazione dovrebbero essere limitate al minimo. Sto pensando per esempio a una serie di iniziative, io chiamo le iniziative dei lunaparchi, iniziative di carattere ludico, quindi concerti, ma anche percorsi di mountain bike, percorsi di motocross, tutto quello che in qualche modo non è in sintonia con la tutela dell'ambiente dovrebbe essere progressivamente, intendo, ridotto al minimo in un'area protetta. Mi rendo conto che è un processo difficile, che ci vorrà tempo, che specialmente dove nasce oggi l'esigenza di un nuovo parco, di una nuova area protetta, bisogna lavorare molto sul convincimento delle persone, proponendogli anche soluzioni e ipotesi alternative. Non voglio dire che chi ha un piccolo esercizio commerciale in un paese debba, come dire, vivere felice delle emozioni che i turisti provano quando si passeggia in un parco nazionale. Bisogna essere capaci anche di proporre attività ed iniziative che siano più coerenti con questo tipo di esigenza. E questo è un lavoro, non è una cosa che ci si inventa dall'oggi al domani, perché poi ci si rende conto che molte attività apparentemente innocue vanno filtrate attraverso quelle che sono, io chiamo, le esigenze degli ecosistemi, quindi sensibilità, problemi di impatto acustico, impatto da illuminazione, frequentazione. A volte, avendo fatto ormai tanti anni fa il biologo e ispettore di sorveglianza del Parco Nazionale d'Abruzzo negli anni a cavallo fra fine 70 e primi 90, io avevo proprio la sensazione che certi comportamenti, come farsi una passeggiata in montagna, che in teoria dovrebbe essere letta, vista come un'attività assolutamente compatibile, in realtà andava gestita con grande attenzione. Sto pensando al problema della tutela del camoscio d'Abruzzo, un altro endemismo di straordinario valore. Si arrivò a capire che la difficoltà di crescita della popolazione dell'area centrale di presenza del camoscio d'Abruzzo era legata al tipo di fruizione che i turisti facevano di alcuni sentieri, in particolare quello della Val di Rosa e della Valle Iannanghera. Cioè, in sostanza, che cosa succedeva quando non esisteva il numero chiuso? Esisteva l'abitudine di tantissimi turisti, che crescendo l'immagine del parco diventava sempre più alta, di cercare di avvicinarsi ai camosci per fotografarli facendo dei primi piani, per carità, bellissimi, entusiasmanti, da riportare come ricordo meraviglioso della passeggiata in montagna. Ma che cosa determinava quell'avvicinamento al camoscio? Determinava il fatto che statisticamente nella popolazione di camoscio i camosci non riuscivano durante l'estate a dedicare tempo sufficiente all'alimentazione per costituire lo strato di grasso sottocutaneo che gli avrebbe consentito di superare l'inverno. Due punti: durante l'inverno altissima mortalità dei camosci. Ci siamo inventati all'epoca il cosiddetto numero chiuso, cioè nei periodi di maggior afflusso turistico in quelle zone non si può andare più di tot persone. Bene, grande rivolta popolare, perché ci hanno accusato: ah, ma allora voi bloccate il turismo, noi poveri cittadini locali come lavoriamo? Abbiamo fatto la cosa più ovvia, abbiamo trasformato quello che era un vincolo in un'opportunità. Abbiamo fatto dei bandi per assegnare a cooperative locali il compito di controllare, seguire, gestire e guidare quei gruppi a numero limitato che andavano in visita in quelle zone, ovviamente con il compito, su mandato del parco, di frenare, diciamo così, l'entusiasmo del turista che, quando andava lungo il sentiero della Val di Rosa, della Valle Iannanghera, la prima cosa che volevano fare era correre lì a 50 metri, a 100 metri, visto che la distanza di fuga dei camosci d'Abruzzo è molto minore di quelli alpini, anche grazie al fatto che non sono cacciati da oltre 100 anni e quindi hanno, come dire, acquisito una sorta di dimestichezza con la figura umana. E questo però non deve significare che, come il camoscio abbassa la testa per mangiare il suo boccone d'erba, tu gli corri vicino per fargli la fotografia e il primo piano. Oggi con i selfie sarebbe terrificante la cosa, all'epoca non c'erano i selfie. E il risultato è stato che questo declino della popolazione sembra essersi fermato. Dico sembra perché tutti i processi naturali, tutte le dinamiche popolazionali vanno valutate in relazione a quelli che sono gli indici di riproduzione della specie, le annualità, le particolarità dei singoli anni da un punto di vista climatico e così via. Questo è quello che dovrebbe essere l'accettazione da parte di chi entra in un parco nazionale. Non voglio dire che si entra in un sacrario, ma dentro di me in realtà c'è questa immagine, in un posto solenne in cui ci si va in punta di piedi senza far rumore e senza sparare mortaretti, però in realtà è questo quello che penso.